Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
And they said, go to, let us build us a city, and a tower whose top may reach unto heaven. Let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth.
Genesi, capitolo 11. Babele, i mattoni e le lingue. Con Stefano Levi della Torre.
And the Lord came down to see the city and the tower, which the children of men builded. And the Lord said,
quella che stiamo ascoltando è la cantata Babel di Igor Stravinsky per coro, orchestra e voce narrante, sui temi del capitolo 11 della Genesi, quello appunto dedicato alla Torre di Babele, l'interpretazione di Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica della Radio diretta da Gary Bertini e dal Sündfunkchor di Stuttgart. E ecco, oggi appunto affronteremo questo capitolo della Genesi, ma una parola andrebbe anche detta in questa che è la giornata della poesia, su come non solo la Bibbia sia un testo che contiene anche molta poesia, ma su come arte, letteratura, musica siano state sollecitate dalla Bibbia stessa a scavare verità dentro la storia umana. Ne parleremo oggi con Stefano Levi della Torre, che saluto e che mi fa molto piacere ospitare qui in questo nostro percorso. Buongiorno Levi.
Buongiorno.
Tra l'altro, ecco, non so, lei conosce questo brano di Stravinsky, questa cantata Babel?
Sì.
E quali sono le sue impressioni così?
Che pone il tema, mi pare che ponga il tema tra una voce potente che unifica, diciamo, quella di un coro, cioè di una collettività che si unifica gerarchicamente, che è il tema proprio della torre, cioè qual è il rapporto, il molteplice che tende a vuole essere uno.
Ecco, il rapporto fra l'uno e il molteplice sarà uno dei temi centrali di questa nostra riflessione, però appunto facevo prima un cenno alla poesia nella Bibbia, non c'è dubbio che vi siano molti componimenti poetici nella Bibbia, tra l'altro voglio ricordare il grande studio che fece Luis Alonso Schöckel, l'antologia della poesia biblica uscita da PM molti anni fa. Ecco, però oggi quando noi diciamo poesia forse intendiamo non qualcosa di puramente formale, ma così appunto uno scavo del linguaggio, no? Forse.
La Bibbia è concepita in realtà come poesia per il fatto stesso di essere un trasporto dallo scritto alla voce cantata, alla voce cantillata, e cioè la micrà, cioè la lettura ad alta voce, cioè dallo scritto che in un certo senso è inerte, che diventa invece voce vivente. E in questo canto, quindi tutto il testo viene cantato, e con la sua metrica e il suo ritmo. Quindi c'è proprio un lato che è considerato in questo senso poesia. E infatti, diciamo, di poetico ha il fatto che ha una continua emissione di significati,
ecco,
che hanno attraversato i secoli. E allora qui c'è un rapporto forse interessante tra l'aspetto normativo della Bibbia e l'aspetto invece, chiamiamolo, poetico della Bibbia.
Come se poetico fosse... vuol dire poi appunto conoscitivo, nel senso del fare anche, no?
Della densità dei significati.
Ecco, densità.
In un certo senso la normativa interpella questo lato poetico della Bibbia, perché questo lato poetico pone i problemi su cui occorre porre norma. E quindi in un certo senso c'è il lato normativo che interroga il poetico per sapere quali sono i temi cruciali delle scelte umane di fronte al mondo.
Ecco, a questo proposito, insomma, tra l'altro tra parentesi voglio anche ricordare che Stefano Levi ha fatto con noi, ha realizzato delle serie su Leopardi e la Bibbia, su Dante e il linguaggio biblico anche in parte, quindi questi sono cicli che potete probabilmente riascoltare, e poi sul tema di Leopardi e la Bibbia abbiamo realizzato anche un libretto della nostra collana. Però io le volevo chiedere, relativamente a quello che lei sta dicendo ora, prima di ogni altra cosa, ecco, da che prospettiva si pone lei proprio personalmente nella lettura e interpretazione della Bibbia? Lei è ebreo di nascita, di famiglia, diciamo, ma questo non significa automaticamente una fede nel Dio biblico, eppure c'è un modo di porsi rispetto a questa parola, una serietà, diciamo, una verità che presuppone una fiducia in quella parola, non so se mi posso esprimere così.
Sì, io sono, diciamo, un ebreo non credente né praticante, che a parte, diciamo, certe cose che si fanno, diciamo, per tradizione, ma sono non credente. E appunto quello che dicevo prima riguardo al lato poetico, sì, della Bibbia, sì, è quello che mi interessa particolarmente, nel senso che il lato normativo cerca delle soluzioni, il lato poetico della Bibbia invece mette in questione le cose. E qual è il suo argomento? È proprio quello a cui accennavo prima, cioè il fatto di osservare i comportamenti umani di fronte alle necessità. Quali sono i bivi, le scelte che gli esseri umani hanno dovuto attraversare? Ecco, quindi c'è la stratificazione complessa delle scelte umane, dei problemi e delle necessità dell'essere umano. Questa è la ricchezza pressoché infinita, diciamo, di questo testo.
Di questo testo, che quindi va...
Sì, poi la Bibbia non descrive, ecco, una caratteristica formale anche della Bibbia, che pochissimo descrive e molto racconta. E questa è la differenza un pochino, diciamo, dallo stile greco, in cui...
Certo.
La descrizione è molto forte, cioè, le figure non si muovono in spazi determinati, ma nel loro spostarsi, nel loro cammino, si agitano su uno sfondo indefinito, ma teso tra terra e cielo. Ecco, e quindi i personaggi costruiscono se stessi il loro spazio.
Ecco, non descrive, o almeno poco descrive, molto racconta. Si potrebbe anche dire, anche se può sembrare un paradosso, che poco prescrive, naturalmente è anche un testo prescrittivo la Bibbia, però è anche vero che talvolta è talmente contraddittoria che se non si fa questo stesso lavoro di scavo di cui lei parlava, di interrogazione eccetera, ci si potrebbe trovare a, come dire, a incontrare prescrizioni molto differenti tra loro e quindi che possono mettere una grande confusione, no?
Sì, no, io leggo la Bibbia soprattutto per gli interrogativi giganteschi che pone. E gli aspetti prescrittivi della Bibbia sono anch'essi un'interrogazione, cioè da dove derivano, a che necessità corrispondono queste prescrizioni. E questo è emozionante, anche nell'aspetto prescrittivo è emozionante il rapporto con la necessità di queste prescrizioni.
Sì, ma appunto talvolta le prescrizioni possono sembrare in contraddizione tra loro, quindi occorre questo lavoro di interrogazione per riuscire a capire bene che cosa significano, no?
Sì, le vicende stesse sono contraddittorie appunto perché pongono problema, sono continuamente descrizioni, diciamo, ecco. di bivi di scelta.
Dunque, Babele, intanto questo capitolo viene a coronare una lunga serie di trasgressioni dell'umanità prima del rinnovamento dell'alleanza con Abramo. C'è stata la trasgressione di Eva e Adamo, il delitto di Caino, i delitti di un discendente di Caino, la malvagità degli umani che induce Dio a mandare il diluvio. E adesso abbiamo qui l'arroganza dei costruttori di Babele. C'è qualcosa che unisce, non dico tutte queste trasgressioni, ma almeno le ultime due, cioè qual è il raffronto fra il diluvio e Babele?
Noi siamo usciti, diciamo, dalla tragedia del diluvio, in cui la trasgressione che ha portato al diluvio ha questa caratteristica, era una fatta di violenze reciproche tra gli esseri umani in particolare, e che quindi una violenza che disgregava la socialità umana, diciamo. Invece la generazione della dispersione, cioè quella della Torre di Babele, ha un'altra forma, è l'opposto, cioè è una trasgressione dell'aggregazione. Quindi noi passiamo da una trasgressione per disgregazione sociale dovuta alla violenza a invece contemplare che cosa succede nella violenza dell'aggregazione sociale. Ecco, questa è interessante forse questa indicazione che viene fuori, cioè del fatto che come se il testo dicesse usciti dall'esperienza del diluvio, i superstiti si illudono del fatto che la soluzione sia diametralmente opposta a quella che ha portato al diluvio. Quindi se la trasgressione iniziale che ha portato al diluvio era disgregante, la soluzione sta nell'aumentare in maniera estrema l'aggregazione. Questo è il riparo dalla possibilità che si riproduca un diluvio. E invece la Bibbia dice troppo facile, non è vero che la soluzione sia diametralmente opposta a il problema che era stato posto prima, è più complicata la cosa. Questo è quello che dice, se avviciniamo diciamo la tragedia della generazione del diluvio con la tragedia della generazione della dispersione.
Allora vogliamo leggere questo capitolo 11, almeno i primi versetti dall'1 al 9, in cui si racconta questa strana costruzione della torre e poi questa dispersione da parte del Signore. Poi vedremo di analizzare bene questo passo.
Tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Emigrando dall'Oriente, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. E ora, quanto avranno in progetto di fare, non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il Signore li disperse di là su tutta la terra, ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra, e di là il Signore li disperse su tutta la terra.
Ecco, a questo passo seguirà poi la genealogia che porta fino ad Abramo, e tra l'altro questo passo ha dato luogo a una serie di interpretazioni anche in tutta la storia poetica, letteraria. Più avanti leggeremo anche, spero che ci arriveremo, un breve racconto di Kafka dedicato alla Torre di Babele. Però le volevo chiedere, prima di analizzare questo testo un po' parola per parola, Stefano Levi della Torre, allora comincia dicendo: tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Nel capitolo precedente, dove c'è anche lì la discendenza dei figli di Noè, è detto però anche che da loro derivarono le genti disperse sopra le isole, nei loro territori, ciascuna secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle rispettive nazioni. Quindi sembrerebbe proporre una pluralità di lingue, di generazioni, di nazioni.
Sì, appunto, come dicevo prima, la Torre di Babele fa un balzo indietro e dice: vediamo come è iniziata questa cosa, a partire da una tendenza e una volontà di unità e come si è dispersa questa unità. Questo balzo indietro c'è, come abbiamo visto anche nella storia, nella doppia storia della creazione dell'essere umano, che ha due versioni, e anche qui diciamo c'è una versione che constata questa dispersione e poi una che dice: ma ritorniamo indietro a vedere com'è andata.
Dunque, allora, tutta la terra era un linguaggio unico, delle parole uniche, e mentre si spostavano verso oriente trovarono una pianura e lì rimasero. Allora, questo verso oriente, fin dall'inizio della Genesi i movimenti verso oriente sono connotati in modo negativo. Adamo ed Eva si allontanano a oriente del giardino di Eden e dall'albero della vita. Caino esce lontano dalla faccia di Adonai, anch'egli a oriente di Eden. Ecco,
al tempo stesso queste unica lingua e uniche parole viene interpretata come una lingua particolarmente potente, perché è ancora la lingua di Adamo, è ancora la lingua del paradiso, una lingua vicina alla lingua divina, e cioè quella capace di far succedere ciò che dice. Questa è la potenza, diciamo, di questa lingua iniziale.
Ecco, tra l'altro voglio anche dire che a questo capitolo della Genesi Stefano Levi della Torre ha dedicato un capitolo del suo libro Zone di turbolenza, intrecci, somiglianze e conflitti, in cui ci sono alcune delle riflessioni che sta facendo ora per noi. Ecco, gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. Ecco, qui comincia questo elemento della collettività che lei diceva prima, no? Si dissero l'un l'altro: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli nel fuoco.
Ecco, qui tutti i commenti, insomma, constatano il fatto che questo fatto qui della torre è una specie di azione preventiva per prevenire la possibilità di un altro diluvio. Questo, allora, da un lato mette in relazione la Torre di Babele con la prima grande costruzione del testo, che è l'Arca di Noè. Ci sono queste due grandi architetture, diciamo qui, una è un'architettura nautica e l'altra è un'architettura terrestre, che servono per proteggersi da qualcosa, uno dal diluvio, l'altro dalla possibilità del diluvio, comunque dal mondo esterno. Però la differenza tra queste due grandi costruzioni è non soltanto, diciamo, tecnica ovviamente, ma è quella del fatto che l'arca è un comando divino, quindi non è un'iniziativa umana di Noè. Noè segue il progetto che gli comunica Dio, mentre invece la Torre di Babele è una invenzione umana. È come se affermasse la possibilità di autosufficienza umana. Questa è un po' la caratteristica, e poi è la costruzione di un monte. Il carattere simbolico, diciamo, del monte è noto a tutte le culture, cioè il monte è anche il luogo della rivelazione, come vedremo poi dopo nel Sinai. È una specie di precedente di un Sinai artificiale, però questa volta è scelto direttamente dagli esseri umani. Poi c'è, quindi, uno è la questione della lingua, che è diciamo uno dei tre grandi temi di questo passo. Una è la questione della lingua, l'altra è la questione della costruzione umana di una società, come costruire una società, che caratteri, che forma deve avere questa società. E qui la prima forma che assume, non soltanto come architettura ma come architettura simbolica, è fortemente gerarchica, verticale. Costruiscono una città e una torre, la città è in funzione di questa torre, la torre che deve riparare dal mondo. È una specie di chiusura nella torre per ripararsi dal mondo e per disattendere il comando divino di disperdersi sulla terra, come è compito di tutte le creature, è il comandamento che Dio dà a tutte le creature. Quindi già in questo esiste, diciamo, l'elemento della trasgressione, questa al fine di non disperderci sulla faccia della terra, noi costruiamo questa costruzione verticale.
Ecco, questa sarebbe la costruzione sociale, diciamola, sì. Il desiderio di costruire qualcosa. E tuttavia è vero, da una parte c'è qualcosa di presuntuoso, l'ibris che è stata scomodata più volte per questa costruzione, però dall'altra, un po' come diceva lei, cioè, c'è anche un desiderio di proteggersi, no? Venite, costruiamoci una città, una torre, la cui cima tocchi il cielo. Poi dirà: facciamoci un nome per non disperderci, c'è il timore di questa dispersione. Quindi è come se ci fosse una doppia valenza, da una parte arrogante, dall'altra anche un po' timida, timorosa.
Beh, tutti i totalitarismi, diciamo così, sono fortemente difensivi. Anche nell'esperienza della storia moderna, recente, I totalitarismi sono un misto di estrema arroganza e di estrema paura di ciò che è esterno, perché il totalitarismo, diciamo, ciò che è esterno deve essere o inglobato o distrutto. E questo qui, diciamo, è una metafora che rende uno degli aspetti di attualità, diciamo, della densità simbolica della torre, no? E anche proprio questo misto di paura e di arroganza messi insieme. Molto spesso l'arroganza è determinata dalla paura.
C'è un commentatore contemporaneo, che avremo anche lui più avanti, il nostro ospite, André Guénin, che è professore ordinario di Antico Testamento alla Facoltà di Teologia di Lovanio, che ha scritto in un volume Da Adamo ad Abramo anche un commento a questo passo della Genesi, in cui praticamente dice un po' le cose che sta dicendo lei, cioè vede anche lui come una forma ante litteram naturalmente di totalitarismo, questa arroganza e difensività di questo popolo, e osserva tra l'altro anche una cosa relativamente al linguaggio. Dice che le parole che si scambiano tra loro, queste persone che costruiscono la torre, fanno tutte lo stesso discorso, ripetono parole identiche, hanno uniformità, assenza di distinzione tra loro, recitano pappagallescamente le stesse parole, e qui fa riferimento a qualcosa che non è reso dalla traduzione italiana: venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco, come invece l'originale ebraico.
Sì, qui secondo me si può leggere una sorta di voluta, di ironia, insomma, del testo in ebraico, perché ciascuno dice al suo compagno Abba, cioè orsù, nilbena levenim, e questi qui sono, come dire, mattoniamo i mattoni, perché hanno la stessa origine del verbo banà, costruire, libena levenim, venissere fa, lisere fa, e cuociamoli per cuocerli.
Beh, sì, è vero che è una ripetizione un po' pappagallesca delle parole.
Vatei lahem alevenale aven, che fu il mattone per pietra, quindi alevenale aven, cioè sono molto simili, no? Veachemar aya lahem lachomer. Lechemar lachomer. E il bitume fu per loro come Malta. Ecco, però qui, questo qui nella traduzione non si sente nulla di queste, certo, assonanze continue o consonanze continue, no? E quindi questa cosa, quando dice, cioè, il commento fondamentale, diciamo, al primo versetto del capitolo 11, dice che dice avevano la stessa lingua e uniche parole, che dice udevarim achadim, cioè uniche parole, che viene anche letto achudim, cioè parole chiuse. Cioè, così come questa umanità si vuole chiudere nella torre, così il suo linguaggio ricade su se stesso, come ho cercato di far vedere, diciamo, leggendo il suono del, diciamo, dell'ebraico, in cui ogni parola ricade su se stessa, no? E quindi c'è contemporaneamente questa, diciamo, consonanza tra il linguaggio e la volontà di chiusura che la torre rappresenta, di riparo dal mondo, di tautologia anche. Quindi la potenza di questo linguaggio è anche la potenza della tautologia. Cuociamo nel cuocitoio, cioè, pure, cuociamo per cuocere, pure
mattoniamo
i mattoni. No.
Sempre Guénin fa riferimento anche al fatto che questi mattoni erano quelli che gli schiavi portavano in Egitto per costruire le piramidi e le città dei faraoni, quindi fa riferimento di nuovo a un elemento di schiavitù, no?
Sì, però la cosa che ritengo più interessante è il fatto che qui si mette in questione il problema dell'artificio umano, che questo qui attraversa i secoli ed è molto importante per la nostra epoca. Cioè, qual è il tipo di liberazione o di schiavitù, di protezione o di pericolo che rappresenta lo sviluppo tecnico? Il fatto di non usare la pietra, diciamo così, naturale, ma di costruire pietre artificiali, è una delle questioni sollevate da questa densissima figura della Torre di Babele e della sua costruzione. Cioè, quello che per altri erano pietre fu per loro invece il mattone cotto. E quindi, diciamo, un avanzamento tecnico in realtà, no? Però al tempo stesso, anche perché si trattava di una pianura fluviale in cui c'era argilla, ma non c'erano tante pietre. Ecco. Però diciamo, il suo significato più pregnante è la messa in questione di che cosa può portare, diciamo, lo sviluppo tecnico come illusione di sicurezza e di libertà e invece possibilità di una schiavitù e di un pericolo per l'umano.
L'illusione anche di toccare il cielo evidentemente non è stato toccato se il Signore scese a vedere la città e la torre. Ma io volevo tornare un versetto sopra, dice: la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Ora, noi sappiamo che il nome ha un rilievo particolarissimo nella storia dell'ebraismo, no?
E Hashem, cioè il nome, e Dio, quindi uno può interpretare facciamoci un Dio, e infatti viene declinata come interpretazione sul fatto che questa è una storia di idolatria. Però facciamoci un nome, uno può anche interpretarlo celebriamo noi stessi. Allora esiste l'idolatria dell'umano, esiste l'idolatria di se stessi. E infatti, diciamo, nei racconti che compendiano questo testo c'è la storia di chi è il re che ha comandato questa moltitudine nel fare la torre, ed è Nimrod. Ecco, Nimrod è, diciamo, la rappresentazione umana di questo vertice, il dittatore, diciamo così, della costruzione della torre.
Allora, e Nimrod, cioè, lo troviamo al capitolo 10, dove c'è la cosiddetta tavola dei popoli, la discendenza dei figli di Noè, Sem, Cam e Jafet. I figli di Jafet sono alcuni, i figli di Cam, tra i figli di Cam c'è Etiopia che generò Nimrod, e costui, dicono i versetti dall'8 al 12, cominciò a essere potente sulla terra, egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore. L'inizio del suo regno fu Babele, Uruk, Akkad e Calne nella regione di Sinar. Da quella terra si portò ad Assur e costruì Ninive, Rekobot, Ir e Calach e Resen tra Ninive e Calach. Quella è la grande città. Quindi questa città è stata costruita.
Sì, si può fare tutta, diciamo, leggere tutta la stratificazione storica anche di questa cosa, nel senso che qui è rappresentato cos'è un impero. Che cos'è un impero? Nimrod rappresenta questa cosa, il suo nome deriva dal verbo marad, cioè ribellione, ribellarsi. E poi Nimrod è una specie di anticristo, nel senso che dice, diciamo, una tradizione ebraica che il suo potere sul mondo era così esteso come sarà quello del nono re della storia, che sarà il Messia. Quindi è una specie di Messia ribaltato, in questo senso, dicevo, l'anticristo, perché somiglia molto a un Messia, perché questa era anche l'aspirazione della torre, cioè una redenzione dell'umano, no? E quindi, diciamo, Messia e antimessia si somigliano moltissimo, e questa è la difficoltà in cui continuamente ci troviamo nella storia umana e ci confondiamo sempre tra opposti che si somigliano maledettamente, no? Questa è la cosa. E quindi questo aspetto del farsi un nome, poi chi dà il nome ha un potere su il nominato. E quindi quando l'uomo dà un nome a se stesso vuol dire che decide che ha potere su se stesso. Anche questo potrebbe rientrare nel dire che quindi spodesta il divino rispetto all'umano, e cioè è la pretesa di essere autosufficienti. Ecco, questo qui sarebbe l'aspetto idolatrico dell'umano che traspare dalla storia della Torre di Babele, questa illusione di autosufficienza.
Infatti il Signore disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua, questo è l'inizio della loro opera, e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Allora, ecco la confusione delle lingue. Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore disperse su tutta la terra. Oh, Babele, tra l'altro, è Babilonia. Solo qui viene chiamata Babele.
Sì, è Babilonia, ma io lo prenderei come paradigma di ogni impero, diciamo così, di ogni grande potere centralizzato in cui il molteplice viene raccolto sotto la potestà dell'uno. Questa pretesa dell'uno è già una pretesa idolatrica, nel senso che l'uno è divino e invece la creatura è per definizione o doppia o molteplice, doppia nel senso di maschio e femmina e molteplice nel senso delle molte creature secondo le loro specie, no?
E anche quindi, delle molte creature che siamo ciascuno di noi,
sì,
che ciascuno di noi,
cioè
è.
Ciascuno di noi è molteplice. E sì, quindi questo simbolo, di nuovo la densità simbolica della torre, proprio nella sua forma elevata e verticale,
e chiusa,
rappresenta questa sfida per l'uno. Ora, a fare questo, a essere come Dio, diciamo così, ci aveva già provato Adamo, no? Sotto istigazione del serpente, voi, Adamo, Eva, il serpente gli aveva detto voi sarete come dei. E ora Adamo ed Eva hanno avuto un destino abbastanza affine a quello della torre, nel senso che sono stati dispersi dall'Eden. Cioè proprio nel momento in cui assomigliavano di più al divino e potevano fare quel che volevano, diciamo così, e quindi raccogliere anche l'albero della vita e diventare quindi immortali, vengono dispersi. Questa è la soluzione, perché sono creature che non devono trascendere rispetto alla loro qualità di creature. E qui allora c'è una modalità biblica che potremmo osservare, cioè del fatto che molto spesso il testo prima presenta una questione dal punto di vista, diciamo così, individuale e poi la generalizza. Così la storia di Adamo e della cacciata dall'Eden, di Adamo ed Eva e la cacciata dall'Eden è sul piano, diciamo, del paradigma umano singolo, doppio ma singolo, e qui invece l'abbiamo collettivo. Così analogamente noi possiamo vedere che Abramo è la figura singola che va verso la terra promessa, e poi invece il paradigma collettivo è l'Esodo, in cui invece è il molteplice, la molteplicità del popolo che tende verso la terra promessa. Quindi c'è l'osservazione, la considerazione di che cosa succede quando una cosa che ha assunto il suo paradigma individuale raggiunge una scala diversa, cioè la scala del molteplice, no? Questa è una modalità proprio della Bibbia, questo ripetersi. Senta, mettere alla prova la scala in cui si produce un determinato problema.
Ecco, però lei appunto ci ha invitato a raffrontare con la nostra storia contemporanea a noi, diciamo, l'idolatria del lavoro e della tecnica, l'idolatria del nome, quindi il totalitarismo, eccetera. Però noi oggi consideriamo un valore la molteplicità delle lingue, delle nazioni, degli esseri umani, eccetera. Qui invece sembrerebbe considerata una condanna, no? Perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro. Ecco, come la mettiamo con questa cosa?
La mettiamo nel senso che questo non è soltanto una condanna. Cioè, infatti viene detto, che cos'è stata la differenza tra la generazione del diluvio e la generazione della dispersione, per cui una è stata distrutta e l'altra no? Perché la generazione della torre di Babele, cioè quella della dispersione, ha mostrato degli elementi molto positivi, che erano quelli della socialità. Questa è la questione, cioè viene considerata, non è univocamente negativa la storia della Torre di Babele.
Ecco, come un po' ci invitava a considerare anche Garrone, sì, è vero che il Signore punisce, ma mai completamente, no? Lascia sempre poi la possibilità di ricominciare, di ripartire in questa storia.
Sì, però qui diciamo la morte è molto limitata per la Torre di Babele, mentre invece per il diluvio è pressoché universale, appunto, come dice il nome.
Sì, però la generazione poi riparte, diciamo.
C'è, ecco, proprio l'apprezzamento sul fatto che in realtà erano solidali, gli esseri umani erano solidali. Il problema è il fatto, diciamo, di questa lingua. Quindi noi attraversiamo tre problemi fondamentali: una è la questione appunto della costruzione di una società, l'altra è la dispersione e l'altra è quella del linguaggio e della potenza del linguaggio. Allora, sulla potenza del linguaggio si può fare questa considerazione appunto del fatto che la lingua potente, la lingua del paradiso, la lingua per cui la parola è immediatamente efficace, diventa invece lingua come noi lo conosciamo, cioè con qualcosa di che è separato dalla cosa che designa, una parola non è la stessa cosa con la cosa che dice.
Con l'oggetto.
Ecco, questo è quello che avviene. E quindi si depotenzia, non è più la parola, diciamo, magica, per cui io dico abracadabra e succede la cosa, diciamo così, e quindi perde il suo carattere sacrale, in questo senso.
Non è più la parola che crea.
È la parola che crea, che è la parola di Dio, poi. Questa viene riservata a Dio come è riservata a Dio l'unità. Qui ci sono dei tentativi dell'essere umano di conquistare delle caratteristiche divine. Dio gli lascia solo la questione del bene e del male, ma per quanto riguarda l'essere uno e la parola efficace non ci siamo. Queste qui sono caratteristiche che rimangono riservate al divino, e all'essere umano invece no, questo viene vietato, diciamo così. Però il moltiplicarsi delle lingue noi potremmo vederlo anche in termini attuali come una critica al pensiero unico. Cioè, avevano un'unica lingua e uniche parole, cioè pensavano tutti allo stesso modo. Questa unanimità è una cosa che viene considerata come estremamente negativa.
Questo elemento di uniformità, ecco, che...
Perché è una forma idolatrica, e questa forma idolatrica della parola unica, dove la troviamo ai nostri giorni, diciamo? La troviamo in tutte le forme del fondamentalismo, sia esso ideologico sia esso religioso, perché il fondamentalismo è una sindrome da pensiero unico, cioè se noi lo applichiamo a un testo sacro, il fondamentalista dice esiste un'unica interpretazione di questo testo ed è la mia. Allora se esiste un'unica interpretazione vuol dire che la mia unica interpretazione può sostituire il testo, cioè ha lo stesso valore della parola divina la mia interpretazione. Questa è l'idolatria del fondamentalismo.
Tra l'altro l'unica interpretazione non potrebbe mai dar conto di quella complessità di cui dicevamo prima, no, anche di quella contraddittorietà che il testo
presenta. È la pretesa di avere una univocità che invece è soltanto riservata al mistero, questa univocità. Cioè,
certo.
Ecco, quello che ci giunge è invece il fatto che la verità ci arriva rifratta e in molteplici aspetti. No? Allora questa rappresentazione contro l'idolatria che traspare dalla Torre di Babele, la moltiplicazione delle lingue vuol dire la moltiplicazione delle culture, la moltiplicazione dei punti di vista, la moltiplicazione delle interpretazioni e del fatto che soltanto la collaborazione, magari anche litigiosa, delle interpretazioni è quella che può tendere all'interpretazione del vero. E non è mai tutt'uno col vero, ma è soltanto una tendenza verso essa. E questo, diciamo, è un'immagine antifondamentalista che traspare dalla soluzione trovata da Dio,
ecco, quindi questa
alla Torre di Babele.
Questa dispersione ha degli aspetti poi positivi in qualche
misura,
enormemente positivi. Ecco, e tra l'altro, appunto, dicevamo prima, all'infinità di interpretazioni a cui questa scena che ci viene presentata della Torre di Babele ha dato luogo. E allora volevamo proporvi una parte di un racconto di Kafka intitolato Lo stemma della città, in cui è una sorta di apologo delle gesta umane, e naturalmente interpretato da Kafka. Allora sentiamo nella lettura di Alberto Rossatti.
Da principio la costruzione della Torre di Babele procedeva abbastanza in ordine, anzi di ordine ce n'era forse troppo. Si pensava troppo a guide, interpreti, alloggi per operai e strade di comunicazione, come che avesse davanti a sé secoli di libero lavoro. Anzi, allora era diffusa persino l'opinione che non si potesse costruire abbastanza adagio. Bastava gonfiare un poco quest'opinione e non si sarebbero gettate nemmeno le fondamenta. Infatti, si ragionava così. Il punto essenziale di tutta l'impresa è l'idea di costruire una torre che arrivi al cielo. Davanti a quest'idea, tutto il resto è secondario. L'idea, una volta concepita nella sua grandezza, non può più scomparire. Finché ci saranno uomini, ci sarà anche il grande desiderio di portare a termine la costruzione della torre. Non bisogna però avere preoccupazioni per l'avvenire, anzi, al contrario. Il sapere dell'umanità va aumentando, l'architettura ha fatto progressi, altri ne farà. Un lavoro per il quale oggi occorre un anno, tra 100 anni si potrà fare forse in 6 mesi, e oltretutto in forma migliore e più resistente. Perché dunque affaticarci già oggi sino allo stremo delle forze? Sarebbe ragionevole solamente se si potesse sperare di terminare la torre nel giro di una generazione. ma ciò non era in alcun modo da prevedere. Si poteva invece immaginare che la generazione successiva, con la sua scienza perfezionata, avrebbe trovato da ridire sul lavoro della precedente e abbattuto la parte costruita per incominciare da capo. Siffatte considerazioni paralizzarono le energie e più che alla costruzione della torre si pensò a costruire i quartieri operai. Tutte le leggende e i canti formatisi in questa città sono pervasi dall'attesa di un giorno promesso in cui la città sarà spianata da un pugno gigantesco con 5 colpi in rapida successione. Perciò, nello stemma della città, figura il pugno.
Allora, questa è un'atroce ironia in questo racconto di Kafka, no? Cioè l'idea grandiosa che poi si riduce ai quartieri operai e il pugno che sovrasta la città.
Sì, anche questo racconto di Kafka è un racconto che mette insieme due elementi, cioè uno è quello della fiducia delle sorti progressive, come dice, per cui tutto quanto si svilupperà, quindi abbiamo tempo. E l'altra invece è una specie di emersione di un subconscio terrorizzato che si riflette nello stemma di questa città. E cioè il fatto che questo ottimismo in realtà si aspetta da un momento all'altro di essere schiacciato. Naturalmente spiegare Kafka, diciamo, con semplici schemi è più o meno come spiegare la Bibbia con semplici schemi, come ho fatto finora. Cioè, in realtà è un po' una banalizzazione, no?
Però c'è questa rotazione
che nella sua rotazione diventa complessa e inferma e non fermabile.
C'è questa progressiva ironia, diciamo, no?
Di non fermabile comunque, sì. Perché ruota su se stessa, sì, ed sì. È proprio questo, cioè un ottimismo calmo perché le sorti sono meravigliose e tutto continuerà a migliorare. E invece l'angoscia subconscia di una distruzione improvvisa. A me ricorda una cosa a cui io ricorro molto spesso, cioè l'angoscia manifestata da Voltaire quando nel suo razionalismo poi dopo si imbatté con il grande terremoto che distrusse Lisbona nel 1755, cioè pose appunto un ottimismo nel trionfo della ragione sotto la sferza di un pugno che in 5 colpi ha distrutto una grande metropoli europea.
Quindi questa di Kafka è un'esegesi che va nel senso di una lettura del totalitarismo, diciamo, di quest'immagine di Babele, no?
Sì, del totalitarismo, ma anche nel suo aspetto positivo, come dicevo prima, non è soltanto negativo questa cosa di lettura di Babele, c'è anche proprio la socialità.
Nel racconto di Kafka non ce la vedo tanto, l'aspetto positivo, no?
Ironizzato, drammatizzato, nel senso che la fiducia che uno pone nella possibilità di accudire a se stessa come umanità non è sufficiente a togliere l'angoscia. Kafka era un maestro dell'angoscia e quindi
infatti
è ironizzato in questo senso, ma in realtà diciamo il fatto di fare dei bei quartieri è sempre una cosa buona, lo dico anche come architetto.
Sì, certo, se sono dei bei quartieri però, e non se sono degli alveari, no?
Lì non parla di alveari, perché sarebbe troppo semplice che le cose fossero già cariche di puro negativo, e invece il dramma consiste che la cosa è fatta di negativo e di positivo, e che l'angoscia tuttavia c'è, ma questa è la questione.
Va bene, grazie molte Stefano Levi della Torre, le auguro una buona giornata.
Grazie.
E ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in redazione e in regia, Cristiana Monzi è consulente musicale, i testi sono stati letti da Danilo De Girolamo e Alberto Rossatti, tecnico del suono è stata oggi Maria Rita Franceschini, ricordo il nostro sito www.uominiprofeti.rai.it, un grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima.